tutti, ci siamo tutti, penso. Mi hanno detto che questo è un dialogo, siamo in maniera informale, per cui faccio moderatrice, introduzione, relazione e quant'altro. E dibattito, faccio le domande, faccio le risposte, tutto quanto. E quindi niente, allora io prima di tutto volevo presentarmi, sono Irene Tinagli, lavoro come docente all'Università Carlos III di Madrid, mi occupo di politiche per l'innovazione e sviluppo locale, sviluppo regionale, ma in generale insomma tematiche, mi piace molto analizzare i rapporti tra variabili sociali e variabili economiche, perché credo che il nodo dello sviluppo e del benessere, perché poi alla fine lo sviluppo non è solo monetario economico, ma si deve misurare come benessere delle persone e delle comunità, come riuscire a trovare delle politiche che coniughino e sappiano trovare le relazioni tra queste dimensioni. Quindi oggi siamo qua per parlare delle città come attrattori di talenti, e quindi un po' una panoramica. Questo è un po' un tema di uno dei miei principali temi di ricerca, su cui lavoro da tanti anni. Ho iniziato a lavorare su questo tema 10 anni fa a Pittsburgh, all'Università Carnegie Mellon, iniziando a lavorare col professor Richard Florida, che anche lui è un grande appassionato, un grande esperto di sistemi urbani e sviluppo economico, e quindi faremo un po' una chiacchierata sulle idee e le teorie dello sviluppo locale, il ruolo delle città, i talenti, questi aspetti qua. Quindi io farò un'introduzione, una relazione introduttiva a questi temi, poi però abbiamo con noi anche il presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che ringraziamo di essere qua, l'amministratore delegato a AMCOM, non so se Gerardo Polaschi, non so se è già arrivato, però ci sono sicuramente il direttore dell'ufficio studi della Fondazione Cittalia, Walter Tortorella, Ornella De Carli, che è il direttore del settore coordinamento progetti speciali del Comune di Milano, grazie, e poi abbiamo anche il coordinatore nazionale di ANCI Giovani, Giacomo D'Arrigo, che ho visto, e un membro del board di Società Aperta e portavoce di Coalizione Generazionale, Luca Bolognini. Quindi noi insieme con queste persone dopo vogliamo fare un po' di dibattito, poi chiaramente ciascuno di voi è incoraggiato a intervenire, a fare domande e a partecipare al dibattito, perché questo è il motivo per cui siamo qua. Quindi cominciando adesso a parlare un po' di città e attrazione di talento, quindi proprio nello spirito del dialogo e della riflessione anche informale, io avevo impostato un po' la relazione sulla base di tre domande, quindi sono tre domande su cui noi dobbiamo riflettere. La prima è proprio talenti e creatività, ma perché? Per a me non piace dare le cose per scontate, quindi ora va molto di moda dire i talenti, la creatività, ma perché? Perché sono importanti? Perché è importante parlare di talento, parlare di attrazione di talento, di processi creativi? Perché solo riuscendo a capire il motivo e l'uso e la finalità di queste risorse che noi poi saremo in grado di identificare le strategie più adeguate per realizzarlo. La seconda domanda, anche in questo caso, l'importanza dei luoghi delle città, perché? Anche qui, perché le città oggi sono considerate degli strumenti importanti in funzione dell'attrazione dei talenti e dei processi creativi? Quindi questa è una seconda domanda. E poi il come. Allora, se appurato che le città o i luoghi possano essere degli strumenti importanti di attrazione, di stimolo, di valorizzazione dei talenti e della creatività, come, che tipi di modelli di sviluppo, che tipi di strumenti hanno a disposizione, come possono fare le città per essere competitive su questa dimensione? Quindi queste secondo me sono un po' le tre domande chiave che cercherò di affrontare nella relazione, su cui poi mi piacerebbe aprire poi il dibattito. Quindi partendo dalla prima domanda, qui chiaramente è una domanda molto di base su cui che si può rispondere, a cui si può rispondere solo affrontando un discorso più generale, cioè i cambiamenti del sistema economico che ci sono stati in questi ultimi anni. Alcune di queste cose probabilmente ci sono già note, però ecco, secondo me metterle per iscritto e ripassarle un pochino ci può aiutare. Quindi perché oggi si parla così tanto di talento, di creatività, la prima cosa che probabilmente molti di voi gli verrà in mente è la famosa smaterializzazione dell'economia, no? Però anche qui secondo me a volte c'è un po' di fraintendimenti, perché quando si parla di smaterializzazione dell'economia è come se, come dire, non esiste più la produzione. Non è così, la produzione esiste, come, perché i prodotti ancora si fanno, si consumano, quindi non è che non c'è più la produzione. Però quello che è successo è che con anche la crescente globalizzazione le fasi di produzione piano piano sono state talmente standardizzate, delocalizzate, che hanno in un certo senso perso di peso nella catena del valore aggiunto del prodotto e di tutto il valore. Quindi quello che si è creato, quello che è accaduto, è che il valore aggiunto dell'economia, della produzione, si è spostato nelle fasi cosiddette più creative. E anche qui c'è un secondo malinteso, che molto spesso le fasi più creative vengono intese come quelle che stanno solo a monte, quindi solo la parte di invenzione, di ideazione. Quindi sì, è importante tutto il design, l'invenzione tecnologica o scientifica, la biologia, eccetera, eccetera. E questa è sicuramente una chiave importante, ed è il motivo per cui, per esempio, già da 15 anni si è incominciato a parlare molto del valore della ricerca tecnologica, della ricerca scientifica, a tirare fuori indicatori sui ricercatori, il numero di ingegneri prodotti. Insomma, qualcuno di voi se lo ricorderà, c'è stato un periodo, eravamo tutti ossessionati da quanti ingegneri produciamo, da quanti chimici produciamo, però appunto questo anche è stato un po' il frutto di questa distorsione, di questo fraintendimento per cui la fase creativa, dove si crea il valore, sia solo quella a monte, mentre in realtà c'è un forte valore aggiunto che viene creato nelle fasi a valle. E anche in queste fasi, no, sono fasi che non includono come dire, processi manuali o di produzione manifatturiera tradizionale, ma sono delle fasi che includono una grandissima componente creativa, immateriale, e tutto quello che riguarda, diciamo, la distribuzione, la diffusione, portare poi l'innovazione e anche le invenzioni nella vita di tutti i giorni, incorporarle nei servizi. Su questo sono state fatte delle rivoluzioni e delle innovazioni veramente enormi. Voi pensate veramente al modo in cui noi usufruiamo di tutta una serie di servizi, ma il modo stesso in cui si fa innovazione oggi è molto più interattivo. Infatti questo è un altro aspetto, cioè è letteralmente esploso il cosiddetto modello lineare di innovazione. Ora, io non so quanti di voi hanno sentito parlare del modello lineare dell'innovazione, se c'è... Pochi. Ok, il modello lineare, allora facciamo una piccola parentesi. Il modello lineare dell'innovazione è stato un modello che può sembrare una cosa teorica, ma è importante perché è quello che praticamente ha impostato tutte le politiche economiche dell'innovazione, non solo italiane ma anche americane ed europee degli ultimi, dal dopoguerra in poi praticamente, perché è stato un modello di innovazione praticamente basato su questo teorema, che l'innovazione è un processo sequenziale che parte dall'invenzione. L'invenzione fatta dagli scienziati, fatta dai ricercatori dentro un laboratorio, che inventano una cosa, poi di questa invenzione diventa innovazione, cioè ci sono i tecnici che trasformano, diciamo, il modello in un prototipo, in un prodotto, e poi c'è la fase di commercializzazione. Quindi molto lineare, questi tre blocchi che potevano essere fatti, spesso venivano fatti dentro la stessa azienda, per cui pensate a grosse multinazionali, grosse aziende che dentro avevano il laboratorio di ricerca e sviluppo, i tecnici che poi realizzano il prodotto e il commerciale che se lo vende. Questo modello è assolutamente esploso negli ultimi anni. È esploso prima di tutto perché si è rotto il legame tra invenzione e innovazione. Oggi si può fare innovazione senza essere fisicamente la persona che ha inventato una tecnologia. Esiste un mercato delle idee, un mercato delle tecnologie che è assolutamente funzionante, per cui il problema molto spesso non c'è bisogno necessariamente di avere un grande laboratorio in cui investire milioni, tant'è vero che tutti i più grandi laboratori di ricerca delle multinazionali americane, da Bell, Hewlett Packard, hanno tutti chiuso bottega, perché ormai possono acquistare tecnologie anche su un mercato molto più ampio, in modo molto più vantaggioso. Quello che conta è avere le risorse umane, le competenze, la creatività, per così dire, di identificare, di capire quali sono le tecnologie, le innovazioni, le invenzioni in giro per il mondo e come ricombinarle, come utilizzarle utilizzarle, come poi portarle, trasformarle in, non solo in prodotti ma in servizi, in nuove attività, e come portarle all'utente finale. Quindi non solo c'è stata questa esplosione poi nella parte a monte, ma persino la parte a valle, perché poi voi pensate a tutti i feedback, a tutti i modi, agli open source, i crowdsource e quant'altro, che consentono agli utenti finali, e oggi molte aziende fanno questo, di intervenire nel processo di invenzione, di ideazione, di innovazione in sé per sé. Quindi avere per esempio un essere localizzati, questo molte società, molte aziende lo sanno, e Microsoft lo sta facendo molto, avere degli uffici, delle antenne in società in cui magari non hai un fornitore specifico, un cliente specifico, ma tu sai che c'è un, come dire, un pool di talenti non ben identificati, che però sarà in grado di vedere il tuo prodotto, di darti dei feedback, di saperlo capire, di saperlo diffondere e portarlo in giro, è un elemento critico, perché ti darà la possibilità di essere più innovativo in futuro. Quindi questo per farvi capire l'importanza del talento nella creazione di valore e di innovazione, non solo per un'azienda ma per tutta una comunità e una società. L'importanza del talento non solo inteso come ricercatori, ingegneri o programmatori di software, ma inteso a 360 gradi, quindi veramente come competenze, risorse intese creative in senso veramente lato, quindi non limitata ad un aspetto che era quello che, su cui spesso ci eravamo focalizzati molto tempo fa. E il terzo aspetto, appunto, l'importanza del talento, delle competenze, della creatività, non solo dentro un'azienda ma dentro tutta la società e la comunità. Quindi quanto più noi riusciamo ad avere una società in cui questo talento, queste competenze, questa creatività è capace di crescere, di svilupparsi e di esprimersi, tanto più noi saremo capaci di generare innovazione, valore aggiunto e sviluppo economico. Quindi in estrema sintesi, quindi il talento in una comunità o in una società ha questa capacità di generare un effetto a catena proprio, no? Quindi aumenta la capacità innovativa, aumenta la produttività, perché chiaramente si riesce con processi di questo genere a fare di più con meno risorse, oppure a essere più produttivi. Ora non mi addentro sul concetto di produttività, ma genera spillovers, cioè non solo il talento, le competenze aiutano l'individuo ad essere più produttivo o un'azienda ad essere più produttiva e innovativa nella propria attività, ma si creano delle interazioni anche con persone e attività di altri settori. E infine, su questo ci torneremo dopo, il talento alimenta e attrae altro talento, e questa secondo me è una delle funzioni più importanti, perché una delle difficoltà in tante società, in tante anche aziende private, pubbliche, nella comunità in generale, è riconoscere il talento, riconoscere l'innovazione. E chi è che è meglio in grado di farlo se non una persona che già ha delle competenze e già ha un'ambizione, una voglia, una capacità di riconoscere le innovazioni? Quindi il talento è capace di riconoscere le innovazioni, di riconoscere le competenze e di attrarle, non solo, ma il talento che si sposta, che decide dove andare a vivere, che decide dove andare a lavorare, sarà più attratto da un'azienda o da una società dove ci sono altre persone con cui è capace di interagire e dalle quali è capace di imparare e di arricchirsi. Quindi questo è un aspetto molto importante, un po' sociologico, quindi che esula un po' dalle teorie economiche, ma su cui di cui è importante tener conto. La seconda domanda: va bene, i talenti sono importanti, ma perché proprio luoghi, cioè perché le città, voglio dire, non è ora se ne parla, ma non è una cosa così scontata, perché d'altronde quando se si pensa a come veniva declinato il concetto di attrattività fino a pochi anni fa, non aveva molto a che vedere con le comunità locali, con le città, che venivano più viste come delle unità, diciamo, di erogazione di servizi, piuttosto che come delle unità in cui davvero si potesse fare promozione, sviluppo, attrattività. Attività. Oltretutto non veniva proprio declinata l'attrattività nemmeno in chiave di legato, come dire, all'essere umano, alla persona, veniva più legata in termini di investimenti esteri o di aziende, quindi si misurava in capacità di fare i capannoni, di fare le bretelle autostradali, quindi questo era un po' il concetto dell'attrattività. Invece adesso questo è molto cambiato, non solo prima veniva declinato così, poi però c'è stato era negli anni 90 proprio tutto un filone che diceva no, proprio la geografia è morta, cioè con le nuove tecnologie di information and communication technologies uno può lavorare da qualsiasi parte, per cui non c'è nessun motivo per cui noi dobbiamo pensare di concentrare tutto nelle città e di renderle ancora più congestionate e tutto quanto. La geografia non sarà più importante, la distanza muore, e c'erano fior di esperti. Io mi ricordo questo Francis Cross che ha fatto questo articolo sull'Economist, The Death of Distance, Fortune aveva fatto How Distance is Dying, Wired, cioè tutti erano concordi nel prevedere che il nuovo secolo avrebbe comportato la morte delle città, la dissoluzione della geografia economica, perché comunque si poteva produrre, lavorare da qualsiasi parte, anche nel deserto, quindi anzi la gente avrebbe scelto di andare a vivere dove gli costava meno. Quindi queste erano tutte le previsioni. Il problema è che sì, forse la gente avrebbe potuto andare a lavorare nel deserto, ma alla fine non c'è andato nessuno nel deserto a lavorare. E quindi quello che poi è successo, ecco, questo per esempio è un mapping da satellitare che ha mappato, diciamo, la localizzazione geografica delle attività economiche, e quindi insomma ditemi questo se questo sembra un mondo piatto. Quindi mi sembra che in realtà le attività economiche innovative siano ancora fortemente concentrate, anzi poi dopo anche dei dati che fanno vedere come in realtà le attività creative e innovative hanno una propensione alla clusterizzazione e alla concentrazione molto maggiore delle attività economiche tradizionali. Infatti lo stesso Economist dopo qualche anno scrisse la vendetta della geografia, per cui si erano accorti loro stessi che le cose non erano andate come loro avevano previsto. Il punto non era che la geografia era morta, chiaramente, è solo che erano cambiati i drivers, cioè erano cambiati i motivi per cui le attività e le persone si aggregavano e si concentravano. Quindi era innanzitutto, come comprensibile dopo quello che abbiamo detto prima, importante avere accesso alle idee, alle competenze, ai saperi, l'interazione umana, gli spillovers di cui parlavamo prima, quindi sono tutti elementi che sono diventati fondamentali oggi, non solo per le aziende, ma per le persone. Noi siamo sopraffatti da una quantità di informazioni, di dati, è vero che possiamo accedere a tutte queste cose, ma tanto maggiore è la disponibilità di questi tipi di risorse e tanto è maggiore per noi la necessità di avere dei filtri, di avere delle persone che ci segnalano dove andare a guardare e cosa selezionare. E quindi riuscire ad accedere alle informazioni giuste per noi e che ci servono può essere fatto solo con delle interazioni umane, con una prossimità a dove c'è la produzione di queste idee. E poi c'è anche un elemento proprio banale che riguarda, banale proprio dire, però la scelta e le preferenze degli individui, che era una cosa che per esempio la teoria economica e di sviluppo economico regionale non aveva mai tenuto in considerazione. Quando gli studi, diciamo, che si preoccupavano di studiare la crescita delle città, lo sviluppo delle città, lo sviluppo economico in generale, fino a non tantissimi anni fa, assumevano che le persone si spostavano solo ed esclusivamente in funzione di dove c'avevano il lavoro, di dove c'era il lavoro. E in effetti, voglio dire, nel passato è spesso andata così, cioè noi siamo anche un paese di forte emigrazione, noi sappiamo, magari molti di noi hanno avuto antenati che magari negli anni 20, 30, 40 se ne sono andati, e non era che questi se ne andassero a Manhattan o a Londra, andavano dove trovavano lavoro, andavano dove c'erano le miniere, andavano dove c'erano a Charleroi, a Pittsburgh, in questi posti qua. Oggi però i flussi delle persone sono regolati da criteri un po' diversi, soprattutto dalle persone che hanno determinati tipi di competenze, di skills, di necessità, e queste necessità sono, sì, è ovvio, legate anche al lavoro, non è che possiamo negare l'importanza, però sono sempre più dettate anche da scelte, preferenze individuali legate alla qualità della vita, legate alle relazioni interpersonali, legate alle opportunità non solo per se stessi ma per la moglie, per i figli. Quindi le preferenze degli individui, la qualità della vita, tutto quello che riguarda l'individuo è diventato estremamente importante nelle scelte di localizzazione delle persone e anche nelle scelte di localizzazione delle aziende, perché nel momento in cui tante aziende sono diventate così dipendenti dal fattore umano, dal talento, tanto più queste aziende sono legate alle scelte, alle preferenze di queste persone. Io ero a un summit proprio la settimana scorsa del World Economic Forum e stavo parlando con un imprenditore che ha una grande società che fanno servizi, software, tutte cose di questo genere. Lui è austriaco e ha un'azienda in Europa e lui mi diceva che aveva fatto il suo più grosso centro di ricerca è a Berlino. Mi ha detto, ma perché, come mai a Berlino? E lui mi fa, beh, perché guarda, è l'unica città dove io riesco ad attrarre i programmatori e developers californiani. E gli ho detto, come sarebbe? Dice, sì, dice, con tutte le città, cioè Parigi, Londra, non potevi andare a Londra per dire, no? E lui fa, no, guarda, io se voglio, siccome per me è importante assumere questi che escono da Stanford, eccetera, eccetera, io se a questi gli dico, vi mando a lavorare a Londra o a Barcellona, questi storcono il naso. Se io gli dico, vi mando a Madrid, questi mi dicono, allora parliamone. E io non lo so perché, però poi ho parlato con altre persone e negli Stati Uniti mi hanno confermato che ormai Berlino è diventata la città perché tutta una serie di motivi, magari dopo ne riparleremo, perché secondo me questi sono elementi interessanti, però fatto sta che questo è un imprenditore che ha un centro di ricerca con 500 ricercatori che ha deciso di mettere il suo centro di ricerca a Berlino perché i programmatori gli volevano andare solo lì. Quindi questo è solo per darvi un'idea dell'impatto di questi cambiamenti economici, geografici e sociali di cui stiamo parlando e il ruolo delle città. Quindi a questo punto, secondo me, mi sembra abbastanza chiara la risposta alla domanda perché le città, perché sono diventati elementi importanti, no? Proprio per questa anche questa tendenza alla clusterizzazione che certe risorse umane e certi talenti hanno in maniera molto, molto forte. E quindi la densità, quindi tutti questi aspetti che non possono che essere collegati all'elemento urbano, quindi città intesi come, diciamo, area urbana. Quindi la rinascita delle città poi chiaramente è un'espressione che va di moda proprio perché si è parlato prima della morte della geografia, ma in realtà io credo che le città non siano mai morte, però è vero che in questi ultimi anni c'è stato un ritorno di interesse, di grandissimo interesse nei confronti delle città, proprio perché ci siamo accorti di questo terribile, tremendo potenziale di attrazione che hanno nei confronti di queste persone e della capacità di generare innovazione che, guarda caso, nasce soprattutto da queste grandi aree urbane. Questa è una citazione che l'ex segretario generale delle Nazioni Unite aveva pronunciato, mi sembra proprio a Berlino, nel 2000, in cui ricorda proprio questo. Infatti anche le Nazioni Unite hanno avviato dei programmi specifici sulle città, la Banca Mondiale, c'è stato veramente un ritorno di interesse enorme, quindi siamo entrati nel millennio urbano, no? Diceva Kofi Annan, che le città sono veramente dei motori di crescita, degli incubatori di civilizzazione. Questo mi sembra molto bella anche come definizione. Poi dice un'altra cosa interessante, che molti di noi oggi sono abbastanza fortunati da scegliere la città in cui vogliono vivere. Quindi questo è un elemento, quello che vi dicevo prima, che è legato molto alle scelte individuali e quindi noi dobbiamo cominciare a pensare alle città e allo sviluppo delle città in questa ottica, cioè dice make the urban revolution work for people, quindi fare in modo che questa trasformazione urbana che noi stiamo attraversando sia uno strumento che vada incontro ai bisogni delle persone, quindi che li aiuti, che li agevoli a perseguire quella qualità della vita e quel benessere di cui si parlava prima, non che diventi uno strumento che gli va contro. Quindi questo a me era sembrato veramente molto bello, infatti io l'ho utilizzato anche in una mia pubblicazione. A questo punto però dice va bene, i talenti sono importanti, attrarre talento è cruciale, le città possono essere uno strumento di attività molto forte. A questo punto la domanda è come, no? Allora, ma quali sono questi modelli? Cosa possono fare le città per attrarre questi talenti e che tipi di modelli possiamo perseguire? Qui chiaramente ci sono varie idee, varie teorie. Io ne riporto solo due o tre di quelle, diciamo, più recenti che monopolizzano, diciamo, il dibattito dello sviluppo economico regionale urbano dal 2000 in poi. Quelle prima non le guardo nemmeno. Prima si parlava solo di sviluppo territoriale in chiave di parchi scientifici, tecnologici, le aziende high tech, che quindi secondo me non non hanno poco a che fare con veramente lo sviluppo urbano della città e del tessuto sociale anche che c'è nelle città. Quindi dopo questo, diciamo, primo innamoramento e infatuamento delle teorie tecnologiste di sviluppo urbano, praticamente le teorie si sono concentrate e equalizzate su due o tre idee forti. La prima era proprio l'idea della città come luogo di informazione, di saperi, di skills. E questo è un urbanista giovane molto bravo che sta ad Harvard, Edward Glaser, e lui è stato quello che più di tutti ha spinto molto su questa idea. Cioè, quindi la vera chiave di crescita e di sviluppo delle città è il knowledge, i saperi, gli skills, quindi molto focalizzato sull'aspetto di educazione delle università, dei saperi. E questo si rifà un po' a quello che dicevamo prima: il talento attrae altro talento. Quindi molte delle sue ricerche erano basate sul fatto che semplicemente lui, analizzando anche lo sviluppo delle città negli ultimi 20-30 anni dopo la rivoluzione tecnologica, aveva visto che quelle che crescono di più sono quelle che già dall'inizio hanno un capitale umano più alto. Dice, bella scoperta, però lui ci ha fatto una delle teorie più forti sulle leve di sviluppo urbano, quindi i saperi, le università, gli skills. Poi però c'è un altro filone che invece enfatizza molto l'aspetto della cultura, della ricreazione, dell'aspetto anche di consumo, e questo è lo stesso Glaser che 3-4 anni dopo, vedete com'è facile anche contraddirsi, tornare sui propri passi, arricchirsi, ma d'altronde la ricerca serve a questo, come se uno fosse nato imparato, avesse sempre la stessa idea, no? Non si progredirebbe. Quindi dopo si è fatta molto strada questo filone dello strumento creativo culturale, inteso in senso culturale, artistico, di ricreazione, l'aspetto anche di consumo, cioè le città sono attrattive perché le persone possono avere facile accesso a delle opportunità di consumo, non solo negozi ma anche teatri, ristoranti, tutti questi aspetti che fanno ormai parte integrante della nostra vita e della nostra qualità della vita. Quindi qui è nato il concetto dalla skill city, diciamo, alla consumer city, alla entertainment city. Però chiaramente anche questo approccio in un certo senso ha un po' dei limiti, e io mi ricordo un bellissimo articolo del premio Nobel Robert Lucas che lui diceva: ma queste idee non possono essere sufficienti a spiegare la crescita di una città e lo sviluppo di una città, perché se tutto si risolve sull'aspetto di consumo, cioè la teoria del consumo ci spiega gli shopping mall, ci spiega i centri commerciali, ma non ci può spiegare veramente cosa porta, attrae e trattiene la gente in una città. E secondo me lui ci aveva assolutamente ragione, e lui citava moltissimo Jane Jacobs. Jane Jacobs era un urbanista che negli anni 60 aveva fatto molto scalpore in America, perché nel momento, in periodo in cui tutti i planners, tutti gli amministratori delle città americane esplodevano, sventravano le città e le buttavano tutte in periferia, quindi la nascita dei suburbs americani, Jane Jacobs si oppose fortissimamente a questi processi, dicendo: no, voi non vi rendete conto che state uccidendo the social fabric of America, cioè il tessuto sociale, la vita sociale che ha luogo nelle città, nei quartieri, dentro le città. Quindi le città non sono luoghi inanimati di produzione o consumo, sono luoghi in cui le persone vivono, hanno relazioni sociali, in cui crescono e si sviluppano. Quindi questo è stato l'elemento che è stato poi ripreso anche da Richard Florida, che ha ripreso molto questo argomento di Jane Jacobs, e questo è quest'altro filone di approccio, diciamo, allo sviluppo delle città, allo sviluppo urbano. Dice: no, è il tessuto sociale, il contesto sociale fatto di apertura, di diversità, perché non ci scordiamo che le città hanno una caratteristica portante del tessuto urbano, è proprio la loro diversità. Quindi sono luoghi che attraggono persone con diverso background culturale, con diverso background etnico, di competenze, di attività economiche, ed è questo che rende le città dei luoghi affascinanti, interessanti, innovativi, perché è dall'incrocio di queste diversità che poi nascono delle idee nuove, che le persone si sentono anche stimolate, senza contare che molto spesso questi contesti hanno, come dire, Questo lo dicevano già anche diciamo i sociologi dell'inizio del secolo scorso, hanno questa componente di anonimità, per così dire, che proteggono un po' l'individuo e gli consentono di essere più se stesso, quindi di essere meno sottoposto, per esempio, al costante giudizio sociale di una piccola comunità che magari è caratteristica del paese o della comunità rurale. Per cui il tessuto urbano, dice, la grande forza, la chiave di crescita e di attrattività della città è proprio la sua diversità, la sua apertura culturale e il contesto sociale, che favorisce l'attrazione di questi talenti, delle persone più creative, e le stimola a produrre idee, ad essere più attive. È un po' su questa idea che è un po' nata la teoria delle tre T di Richard Florida, che in un certo senso riprende questo grosso blocco e poi riassume un po' anche gli altri due, quindi in un certo senso è una teoria, più che altro un framework che unisce una serie di idee sullo sviluppo urbano che già esistevano prima. Quello che dice Richard Florida è che una città o un territorio, una regione, poi insomma l'unità geografica si può definire in varia maniera, cresce di più quando è capace di coltivare, nutrire tre variabili, tre fattori, tre T. Il primo è il talento, proprio come si diceva prima, che il talento attrae altro talento ed è fondamentale, quindi preoccuparsi molto di coltivare questo aspetto dei saperi e delle competenze. Il secondo comunque è la tecnologia, perché non ci scordiamo che senza un minimo di infrastrutture dove si produce dell'innovazione anche tecnologica, ma inteso come centri di ricerca, aziende capaci di produrre questo tipo di innovazione, anche le competenze, i saperi, anche i talenti fanno più fatica a essere produttivi. E il terzo è proprio questo terzo elemento di cui parlavamo prima, la tolleranza, quindi intesa proprio come capacità di integrare, valorizzare le diversità che ci possono essere in un contesto sociale. Quindi questo è un po' il panorama dei principali approcci, di quelli che sono, diciamo, identificati come gli strumenti di crescita delle città e di come le città possono veramente diventare degli strumenti di attrazione per i talenti. Tutto il mio lavoro di questi ultimi anni è stato un po' volto a utilizzare questo framework, no? Quindi cercare di identificare le caratteristiche legate al talento, al capitale umano, alla tecnologia, ma anche e soprattutto alla tolleranza, al contesto sociale, per analizzare una serie di realtà e capire veramente in che cosa veniva fuori. Quindi se io veramente metto sul campo e raccolgo dei dati, analizzo e faccio benchmarking tra varie città, cosa vedo? Quindi la ricerca è stata fatta sia a livello paese, comparando una quindicina di paesi in Europa, poi una sessantina di paesi in tutto il mondo. Moltissimi studi a livello di città e di regione, perché chiaramente è quello che secondo me è l'unità veramente interessante, in Italia, in Svezia, in Norvegia, negli Stati Uniti. E poi questo, un ultimo filone che vi cito solo per il dibattito, lo vedremo un po' di sfuggita. Negli ultimi due anni mi sono occupata tantissimo di guardare, fare degli studi che non fossero solo a livello di città. Non voglio solo fare benchmarking delle città, io voglio capire gli individui dentro una città, come vivono la città e come le caratteristiche sociali, ma anche fisiche, la struttura urbanistica di una città, come influenza i processi decisionali e i comportamenti degli individui. Quando è che una persona si sente davvero stimolata in un ambiente urbano? Quando è che una persona percepisce che ha la possibilità di fare qualche cosa e gli viene voglia di fare questo qualcosa? Ci sono città che ispirano l'attività, che ispirano la creatività, che ispirano l'imprenditorialità, e ci sono città che ispirano la sonnolenza. C'è poco da fare, è così, quando noi andiamo in giro lo vediamo, lo respiriamo nell'aria. Il punto è come riusciamo a misurare questo, quali caratteristiche di una città stimolano le persone ad essere più attive, più creative. Quindi questa è un po', diciamo, la dimensione, abbiamo la dimensione sociale, dimensione economica, questa è un po' la dimensione psicologica dell'attrattività delle città, su cui sto un po' lavorando da un paio d'anni. Quindi ora vi cito solo in breve un po' i risultati più rilevanti, poi voi fate domande dopo se alcuni aspetti vi sembrano che volete approfondirli. Questo veramente il discorso del talento e della classe creativa, che è un po' una sottoclasse del talento, è uno dei risultati più interessanti. Non so se qualcuno di voi ha sentito parlare di questa nozione della classe creativa, era diciamo tutte le persone che lavorano in occupazioni che implicano un forte contenuto di creatività, di lavori non routinari, non standardizzati, ed era un po' il cuore delle teorie di Richard Florida, che lui aveva verificato negli Stati Uniti, e lui diceva: in America più del 30% della forza lavoro ormai sono questi lavoratori creativi, quindi ci dobbiamo molto preoccupare di come attrarli e come... Io all'inizio ero molto scettica quando lavoravo con Richard e dicevo: ma secondo me sta classe creativa in Italia e in Europa non c'è. In realtà tutti gli studi che ho fatto dimostrano che negli ultimi anni la classe creativa è cresciuta in maniera esponenziale nella maggior parte dei paesi europei, e anche negli altri paesi, anche nei paesi asiatici. Quindi è vero che c'è davvero uno spostamento del nostro sistema economico e occupazionale verso delle forme di lavoro che richiedono questo tipo di competenze, di talenti. La seconda aspetto, la concentrazione dell'innovazione del talento, quello che vi dicevo prima, è impressionante quanto siano più concentrate oggi le risorse innovative, creative, di quanto non lo siano mai state le normali attività economiche. Poi dopo vi faccio vedere un grafico. E poi mi interessava guardare un risultato interessante che è emerso, proprio questa correlazione tra la presenza di talento e la capacità innovativa di una città, per esempio. Volevo verificare se veramente c'era la correlazione tra la presenza di talento e effettivamente una crescita economica, questo era un altro elemento, e poi la correlazione tra tolleranza e talento. È vero che le città con maggiore tolleranza sono città che riescono ad attrarre o a coltivare più talento? È vero che le città con maggiore livello di apertura sociale sono città che producono più innovazione? Quindi queste sono un po' le correlazioni che ho trovato. E poi ecco, questo è un altro aspetto, il ruolo della prossimità e della connettività. Questo è un aspetto fondamentale che è emerso soprattutto nelle ricerche in Europa, e che le differenzia da quella in America, dove in America si lavora su enormi aree metropolitane che sono quasi autosufficienti. In Europa si lavora con miriadi di piccole città che per fare massa... Esatto, e qui... Ecco, infatti questo è appunto, io vorrei parlarne proprio per questo motivo, perché secondo me è molto importante. E poi ecco, parlando di dimensione psicologica, l'attrattività e la soddisfazione individuale, il ruolo della bellezza, che è un elemento di cui si parla molto poco, ma che è emerso in maniera forte dalle ricerche. Quindi solo due grafici, concentrazione di talento e innovazione. Guarda, questa mi ha colpito molto, questa era dalla ricerca che ho fatto in Svezia. In Svezia, vabbè, è un paese un po' particolare, però a Stoccolma ci sta il 20% di tutti gli svedesi vivono a Stoccolma. Se si guarda la classe creativa, il 30% di tutta la classe creativa svedese vive a Stoccolma. Se si guarda tutti quelli che lavorano, l'employment, diciamo, nei settori tecnologici, il 40% è concentrato a Stoccolma. E lo stesso se si guarda le patenti, diciamo, i brevetti prodotti in Svezia, quasi il 40% di tutti i brevetti prodotti in Svezia sta a Stoccolma. Quindi per farvi vedere quanto è concentrata veramente l'attività creativa e innovativa, le persone creative, quanto tendono a clusterizzarsi. Però siccome questo, chiaramente la Svezia è un paese un po' particolare, perché al nord ci stanno pochi che ci stanno si ammazzano, insomma, non è che perché veramente la parte nord non ci stanno poca gente, per cui c'è una conformazione geografica. Io ho guardato anche all'Italia, che invece al contrario è un paese estremamente più, come dire, frammentato, quindi la popolazione è distribuita in maniera più omogenea. Prendiamo il caso di Milano. Milano ci sta il 6% di tutta la popolazione nazionale, il 9% della classe creativa, il 12% dell'occupazione tecnologica, il 30% della produzione innovativa. Quindi questo secondo me veramente mi ha molto colpito in tutte le analisi, non solo in questi due paesi, queste due città, però la tendenza alla concentrazione del talento e dell'innovazione. E l'altra cosa, velocemente, queste sono la correlazione tra classe creativa e PIL pro capite, che è estremamente positiva, la correlazione tra classe creativa e la produzione di innovazione. Queste sono, ecco qui la riga è andata a farsi benedire, la correlazione tra diversità, intesa come anche apertura sociale e culturale, e la concentrazione di classi creativa, e la correlazione tra diversità e sviluppo di industrie tecnologiche. Io poi qua ce ne avrei avute migliaia, ora ve ne ho fatte vedere un paio, ma queste correlazioni tra variabili di contesto sociale, indicatori di apertura sociale, il famoso e controverso gay index che tutti ci hanno criticato, noi abbiamo costruito un indicatore che ci diceva la concentrazione di coppie omosessuali in una città, e abbiamo scoperto che questo era l'indicatore che più di ogni altro era correlato con lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di una città. Ora, questo non perché i gay siano tutti programmatori e scienziati, ma semplicemente perché i contesti che sono socialmente più aperti, più inclusivi, più accoglienti, sono anche i contesti che attraggono di più le persone. Come vedere, tutti i programmatori vogliono andare a Berlino, ecco perché, ci sono negli ultimi anni delle caratteristiche di apertura, di creatività anche artistica, che rendono quella città molto aperta e molto interessante. L'ultimo aspetto, questo ruolo della bellezza e degli asset naturali. Questa è una ricerca completamente diversa, quindi non basata su dati aggregati che confrontano le città a livello di città, ma sono un sondaggio condotto in collaborazione con la Gallup in America su 30.000 persone sparse in tutta l'America, alle quali è stato chiesto tutta una serie di domande su cosa pensano della propria città, del proprio ambiente, quali elementi sono più interessanti, quali li fanno decidere di restare o di andarsene, cosa li rende contenti del posto dove vivono. E noi avevamo messo un lungo elenco di fattori, avevamo messo il traffico, i parcheggi, le classiche cose, chi è stato amministratore pensa a questo, io pensavo alle buche nei marciapiedi, io pensavo agli ospedali, le scuole, no? Ecco, il primo fattore come elemento di correlazione con il livello di soddisfazione era la bellezza e l'ambiente fisico. Il secondo, la socialità e l'apertura sociale e culturale, la facilità di fare amici, la facilità di avere relazioni sociali. Parchi e attività all'aperto, quindi aspetti del verde, la qualità dell'aria, il clima, anche questo è venuto fuori, anche questo ci sono diverse ricerche che dimostrano che anche questo sta. Tant'è vero, il mio amico, tornando all'esempio di prima, che ha fatto il centro di ricerca a Berlino e c'ha 500 ricercatori lì, ha detto che ora sta pensando ad aprire un centro a Roma, quindi magari riusciamo a... perché c'è qualcuno che dice che a Berlino non c'è abbastanza sole. Quindi questi sono degli elementi, ma guarda, veramente noi spesso, io guarda, quando parlavo con questo mio collega, amico, dicevo ma come, ci sono decenni di ricerca economica su mille gli incentivi fiscali eccetera, tu mi vieni a dire che è il sole, e in realtà è questo, quindi queste sono delle cose su cui secondo me occorre riflettere e su cui spero che ci si possa aprire un po' di dibattito, non so perché ora non gira più, perché c'ho l'ultima. Ok, giusto per chiudere e aprire il dibattito, alcune considerazioni, limiti, commenti sulle ricerche fatte finora. Secondo me ci sono alcuni aspetti che le ricerche fatte finora ancora non sono riuscite a approfondire bene, o che secondo me devono essere sviluppate in maggiore dettaglio. La questione dimensionale, quindi il discorso delle città piccole versus le città grandi. Io questo l'ho visto tantissimo, per esempio nell'ultima ricerca che ho fatto in Norvegia. Noi ci lamentiamo delle città italiane. In Norvegia il 50% di tutti i comuni ha meno di 5.000 abitanti. Voi pensate quello che tipo di frammentazione è questa. E chiaramente le piccole città hanno una difficoltà a generare quella massa critica che serve per fare i teatri, fare le attività ricreative, avere i ristoranti, perché questi richiedono un mercato per stare in piedi. Quindi questo secondo me è un elemento importante che chiama in causa un altro aspetto, cioè competizione verso coordinamento. Noi parliamo tanto di competizione tra città, e io mi sono accorta che molto spesso negli anni scorsi la ricerca che io avevo fatto anche con Richard Florida è stata male interpretata, nel senso che ha generato una competizione esasperata tra città magari anche limitrofe, che ha portato in realtà più a degli sprechi o a degli interventi che non sono stati sufficienti a generare e innescare meccanismi di attrattività, quando sarebbe bastato ragionare non in termini di piccolo comune ma in termini di area e di regione, per veramente costruire una massa critica e fare un piano di sviluppo di lungo periodo. Quindi questa è una cosa che a me è dispiaciuto molto, perché la nostra ricerca non parlava di una competizione a sangue tra i comuni limitrofi, ma parlava di aree di sviluppo di aree territoriali che oggi competono per attrarre talento, ma intese in senso ampio. Tant'è vero che, tornando al Nord Europa, le regioni, non so se, ma le regioni che più sono cresciute negli ultimi 15 anni sono, per esempio, una di quelle cresciute di più è, non è un'area dentro un paese, ma è un'area che attraversa due paesi diversi, ed è l'asse Copenaghen-Malmo, semplicemente perché hanno fatto un ponte e adesso quell'area è cresciuta in maniera esponenziale sia di qua che di là. Quindi per loro riuscire a trovarsi d'accordo, non solo due città, due amministrazioni diverse, due paesi diversi, trovarsi d'accordo per una infrastruttura di questo genere ha portato dei benefici enormi a tutta l'area di entrambi i paesi. Quindi questo richiama un altro punto su cui secondo me occorre ragionare, ovvero il ruolo della connettività e delle infrastrutture, che oggi è ancora troppo incentrato su un tipo di economia vecchia, quindi si parla troppo magari di bretelle, di interporti e poco di mobilità di persone, troppo poco, quindi la mobilità delle persone che devono lavorare, vivere, per riuscire a creare, soprattutto nei contesti come i nostri, in cui ci sono tante piccole realtà, invece di sventrare e far esplodere queste realtà e fare questo sprawling dappertutto, cercare di mantenere questa identità e semplicemente connetterle e consentire alle persone di fare massa critica utilizzando, spostandosi in maniera agevole tra un luogo e un altro. Per cui questo secondo me è un altro aspetto di questa ricerca che va approfondito, su cui non è stata fatta sufficiente riflessione, quindi come pensare le infrastrutture nuove di questo nuovo tipo di economia, dove il soggetto centrale è la persona. E infine ecco un po' il concetto di opportunità, che secondo me si è un po' perso, nel senso, è vero che lo sviluppo delle città oggi non è più come una volta, dove la gente andava a cercare qualsiasi tipo di lavoro, ma è pur sempre vero che le persone cercano e vogliono delle opportunità comunque di crescita professionale, di sviluppo professionale, quindi non si può non pensare anche in questa chiave, quindi in costruire un piano strategico di sviluppo deve pensare alle opportunità che gli individui hanno, sia di avere una qualità della vita bella, di avere ricreazione, avere consumo, ma anche di avere sviluppo professionale. Io mi fermo qua, avevo un esempio, ma ne parleremo dopo, ma eventualmente di un esempio di un piano strategico che ho fatto recentemente in Italia. Però io adesso mi piacerebbe molto dare la parola al Presidente della Provincia di Roma, Zingaretti, che so che ha un impegno dopo, e quindi grazie.